siamo agli ultimi 11 versetti, 33-43, e già, come vi dicevo, questa ultima parte ha una struttura completamente diversa dalle altre. Certo, è la continuazione, ma la struttura è diversa. Là erano state evocate quattro situazioni, quattro quadri, quattro immagini che in qualche maniera potevano far vedere la dolorosità, la pesantezza, la fatica dell'esilio, e qui siamo invece, potremmo dire, a un inno, è un inno conclusivo. Dopo aver visto tutto quello che è stato vissuto, è un po' come uscire dal deserto e vedere finalmente la città dove siamo incamminati, uscire dal carcere e vedere la libertà, uscire dalla malattia e vedere la speranza davanti agli occhi, vedere la tempesta che si placa e poter approdare. Dopo tutto questo cosa nasce? Cioè, in fondo, tutte queste esperienze vissute, che sono un'unica esperienza di dolore, di fatica, di disagio, che in fondo è l'esilio, la dispersione, la schiavitù, eccetera, ebbene, ecco un inno di ringraziamento di tutto il popolo, un popolo che è scampato alle sue diverse traversie, o comunque che sono le traversie. Io penso Israele anche recentemente ha avuto queste traversie, pensate, no? A tutto ciò che riguarda la Shoah, quindi questa grande prova in cui Israele è uscito ancora una volta purificato nella fede. Se noi leggiamo alcune testimonianze, sono davvero veramente impressionanti, vedere come si rilegge tutto questo. Ho letto alcune testimonianze che dicevano più o meno così: Signore, non capisco perché la tua mano ancora una volta ci sta colpendo, perché siamo colpiti, non riesco a capirlo, però io non mi sottrarrò a questa mano, io continuerò ad amarti. Capite? Allora è davvero la prova. È facile amare Dio quando tutto va bene, ma quando magari anche senza colpa, e soprattutto quando non ci sono colpa, in fondo non per niente, no? Il servo di Yahweh inizialmente sembrava che il profeta che ha presentato questa figura dei famosi quattro cardini del servo di Yahweh sembrerebbe Israele a un certo punto, poi a un certo punto però non lo è, perché si dice che lui non ha macchia, che lui è innocente, che lui ha sofferto per i peccatori, e Israele questo non l'ha fatto, per cui è Israele. Quindi Gesù in qualche maniera incarna Israele, è colui che vive tutto ciò che Israele ha vissuto in maniera più alta possibile, e in qualche maniera, pensate anche come il Vangelo presenta l'esperienza di Gesù, no? Gesù che entra nel deserto 40 giorni, quindi simbolo 40, 40 degli anni di Israele, Gesù che viene perseguitato, che non viene capito, Gesù che deve andarsene, perché Israele che pure deve andarsene. Sono tante situazioni in cui Gesù si identifica, vuol far vedere che è lui il nuovo Israele, è lui l'inizio di qualcosa di nuovo, di cui ciò che è accaduto non era se non l'ombra, l'anticipo, una specie di profezia. Bene, allora questo inno per lo scampato di Israele, che è scampato alle diverse traversie. E dunque riprendiamo. E qui cosa fa Dio? E qui vengono elencate alcune azioni di Dio. Rende i fiumi deserto. Vedete questa giustizia di Dio, no? La Tzedekah. Rende i fiumi deserto e le sorgenti di acque aridità. Ecco il capovolgimento. Cioè, tutti coloro che si credevano fiumi, zac, Dio li trasforma in deserto. Tutti coloro che invece si lamentavano, tutti coloro che erano deserto, cioè i fiumi deserto, e coloro che invece erano sorgenti d'acqua, ecco che improvvisamente si trovano a diventare aridità. Dio ha dei criteri di valutazione che non sono i nostri. E poi di nuovo, terra fruttifica, fruttifera in salsedine, no? Tutto ciò, ricordate che veniva buttato il sale, no? Sulle rovine, oppure per non far crescere l'erba. Pensate cosa vuol dire la spiaggia del mare, no? Crescono alcune piante che sono che riescono a tollerare il sale, ma sono ben poche queste piante. Tutte le altre invece, la serenità, il salmastro distrugge tutto, anche le serrature fatte di alluminio, di ferro, l'acciaio si corrode, cioè tutto, avete visto il ponte di Genova, no? Il ferro si logora. Mi ricordo quando andavo con i miei ragazzi, andavamo per tanti anni, forse per più di 20 anni, siamo andati a Marina di Massa e portavo lì nel Grest estivo, perché lì era un luogo abbastanza tranquillo, non di lontano dalle grandi, in quella parte c'era la montagna, dietro le spalle c'era il mare, si poteva andare su, si poteva piantare, andare sul mare, oppure nei giorni brutti si andava sulla montagna, eccetera eccetera. Mi ricordo che una volta che ero andato d'inverno, c'era un signore che era il bagnino e che una certa età, forse aveva 50-60 anni, per me era vecchio, ma ero giovane io, no? Sempre un po' così. E io vado a vedere un po' se tutto era in ordine, e allora lui mi saluta, va reverendo. Lui stava lavorando sulle strutture, che erano proprio situate sulla spiaggia, tutta la struttura. E dove si dormiva, dove si viveva, dove si c'era la grande sala da pranzo, era proprio lì, mettiamo che so, 50 metri dal mare, sulla sabbia, sulla spiaggia, era stato costruito questo edificio della diocesi. Mi ricordo che lui mi guarda e dico, ma cosa sta facendo Baruffetti, si chiamava così, e lui dice, beh, vede, sto sostituendo serrature, maniglie, tutto quanto è il metallo, e poi il legno è marcito, devo sostituire alcuni infissi, eccetera. E lui mi dice, reverendo, ci farà bene noi quest'aria, dal momento che rovina così anche il ferro e tutti i metalli? Ecco la domanda, cioè in fondo la salsedine, no? Cioè tutto ciò che è fecondità, Dio lo rende salsedine, ecco il capovolgimento. Perché? Perché questa terra feconda diventa salsedine? Dice, per la malizia degli abitanti in essa. Cioè, se tu non vivi questa riconoscenza del Signore, sappi che il Signore trasformerà in rovi la tua, il tuo frutteto, quindi cresceranno spine. Ricordate che già è la promessa, di ad Adamo, no? Dopo il peccato, non è castigo, ricordiamo, è come se Dio volesse spiegare ad Adamo e ad Eva adesso cosa succederà. Dal momento che avete creduto e avete pensato di farcela da soli, adesso sedetevi e vi spiego cosa succede. Quindi spesso nella Bibbia c'è scritto peccato e castigo. No, è un titoletto forzato, non è vero, perché non è il castigo, è il risultato del male che hai fatto, no? Quindi è come se Dio dicesse, sedetevi che adesso vi spiego cosa succede, no? Il bambino, la mamma gli ha detto, non mangiare la marmellata di prugna, perché poi ti viene il mal di pancia e poi finisci che con certi problemi, che eccetera eccetera. Il bambino, quando gira l'occhio della mamma, se la mangia, se ne mangia un bel mezzo vasetto, e poi, oh, mal di pancia, la mamma dice, sediti che adesso vi spiego cosa succede. No? Non è che ti castigo io, ti sei già castigato tu, cioè in fondo è. E quindi anche lì, no? Tu lavorerai e dovrai trovare sterpi, tu ti darai da fare, il tuo lavoro renderà poco. Quello che prima era gioia diventa pesantezza. La generazione di figli che dava consolazione sarà invece sorgente di tristezza, perché questi figli faranno come te, cioè si allontaneranno dalla verità. Tu gli darai dei buoni consigli, ricordate che non è partorirai con dolore, non è tanto qualcosa che riguarda il parto, il senso fisico, è piuttosto qualche altra cosa. Qual è la sofferenza dei genitori più grande o della madre? Il momento della generazione, certo il dolore lo poi passa, oppure il momento in cui tu hai educato bene i tuoi figli e questi hanno fatto un'altra strada, è lì il vero dolore, quando tu vedi, guarda come li ho istruiti, guarda dove sono andati, e questo è il parto, no? E tant'è vero che questa parola, no? Con dolore tu partorirai, è una parola, questo dolore è una parola abbastanza rara nell'ebraico, e che si trova poi più tardi, quando Dio guarda la terra, prima del diluvio, e ne provò dolore, stesso dolore, è il dolore che là viene applicato al parto, il dolore perché vide che tutti gli abitanti della terra erano volti al male fin dalla loro adolescenza, quindi fin dai giovani cominciavano così, e allora ecco il dolore di Dio, e notate bene, ricordate che sarete come Dio, promessa del Satana, no? Sarete come Dio, si aprirono i loro occhi, eh? Ecco, cosa vuol dire essere come Dio? Soffrirai nel vedere che i tuoi figli si allontanano dalla verità, hai voluto essere come Dio, capirai cosa vuol dire essere genitore, che vedrai la sofferenza di Dio, che ti fa il bene e poi vedi che tu ti comporti male, non so se sono riuscito a spiegarmi, no? Cioè questo, che non è il castigo, è la conseguenza, hai voluto essere come me, capirai cosa vuol dire essere come me, cioè il nostro Dio che Dio amore è un Dio che soffre, perché l'amore significa lasciarsi ferire, se uno non si lascia ferire non ama, no? E l'emblema più grande è quello di Gesù che arriva a donare se stesso per farci vedere che l'amore non si ferma neanche di fronte alla morte. Bene, torniamo a noi, e dicevo allora, perché ha fatto tutto questo? Per la malizia degli abitanti in essa, cioè di questa fertile terra. Cos'è questa fertile terra? È la Palestina, è la terra promessa dove scorre latte e miele, una terra fatta di bellezze, di eccetera, eccetera, no? E allora, poi dice, rende il deserto distesa d'acque, di acque, e la terra di aridità, sorgente di acque. Cioè il Signore da una parte, quando tu ti allontani, ti fa vedere quali sono i risultati, la salsedine, l'aridità, la mancanza di fecondità, e dall'altra parte, quando tu rispondi di sì, cioè potremmo dire, ma rende il deserto distesa di acque e la terra di aridità, insorgenti di acque. Quindi il Signore, da una parte, se tu ti allontani da Lui trovi la morte, ma se tu ti avvicini a Lui c'è la vita, ricordate il Deuteronomio, no? Io metto davanti a te la vita e la morte, scegli da che parte stare, decidi, io ti metto la luce, tu puoi chiudere gli occhi. Se tu chiudi gli occhi la luce non la vede. E cosa fa? Notate bene, adesso ancora passa al presente, no? Ha fatto così, ma adesso cosa fa? Continua a fare, quindi questo presente è qualcosa che Dio continua a fare. Cosa fa? Fa abitare gli affamati là, quindi nella nuova terra promessa, e fondano una città di abitazione. Quindi quando tu ti affidi a Lui, Lui ti dà una nuova terra. Puoi tornare in una terra che è un nuovo paradiso, ovviamente il paradiso terrestre, l'Eden, no? Un luogo verde, pieno di alberi, di fecondità, e quindi Lui ti dà una nuova terra, fa abitare gli affamati, là e fondano una città di abitazione, e seminano campi, e piantano vigne. Cioè quando tu fai questo, guarda che puoi fare tutte le altre cose, cominci a seminare e poi, e producono frutto, per la raccolta. E li benedice e si moltiplicano molto. E vede l'abbondanza, cioè, questo, cioè se prima c'erano deserto, rovi, eccetera, qui c'è il capovolgimento. Guarda che il Signore ti dà 100 volte tanto in benessere quando tu hai scelto invece altre strade. E quindi per la raccolta li benedisse e si moltiplicano molto. E non il loro bestiame non lasciò diminuire, finora non aveva ancora parlato di bestiame, quindi parla anche di bestiame, quindi non ci sarà la peste, non ci saranno malattie per le bestie, cioè anzi crescerà, diventerà una fecondità sempre più grande, un'abbondanza straordinaria che tu non puoi neanche immaginare. E diminuiscono e sono umiliati, cioè umiliati nel senso della debolezza, per l'oppressione del male e del dolore. Cioè quando tu ti affidi, guarda cosa succede, ma quando tu ti allontani, allora cosa succede? Succede un'altra cosa, diminuisci, non cresci più, sei indebolito, non è più la forza, ricordate l'indebolimento porta all'infecondità, quando una persona, ricordate una donna anoressica, la prima cosa che colpisce sono le ovaie, questa donna non ha più un ciclo, si chiude. Marta non mangiava, Marta Robin, ricordate, però aveva le mestruazioni, le ha avute più per tanti anni, fino addirittura dopo che magari altra gente aveva già la menopausa, quindi può dire che lei non era un'anoressica, era una donna che non poteva mangiare bene ma mangiava Gesù e quindi Gesù la nutriva sufficientemente. E quando noi ci chiudiamo alla vita attraverso il cibo, il non rispetto di noi stessi, eccetera, che diventiamo anoressici, in quel momento, ecco, il fatto che non ci sia più fecondità, eccetera, eccetera, è già un segno, l'infecondità e la mancanza di mestruazioni anticipata, spesso è segno di qualcosa che non va, o anoressia o bulimia. Producono la stessa cosa, cioè un insulto alla vita, e quando tu insulti la vita, ecco che il tuo giardino diventa un deserto, allora indebolisci, no? Quindi si parlava appunto, e sono indeboliti, può essere, sono umiliati, ma è indeboliti per che cosa? Per l'oppressione del male e del dolore, e il dolore. Egli getta disprezzo sui principi, ecco, vedete ancora la Zadeca, cosa fa questo Dio? Dio, coloro che contano di più, a lui dice, ma vi fai ridere, figurati, con tutti i tuoi miliardi, guarda che non, cosa credi di poter fare, tu che ti credi chissà chi, no? I principi, cioè quelli che comandano, egli getta disprezzo sui principi, cioè quelli che si credono chissà chi, li fa vagare in un deserto senza strada, si parla proprio di non piste ma strada, la parola ebraica è derek, che è proprio la strada, e quindi fa vagare in un deserto senza strada, quindi quando tu credi di essere chissà chi, vedete che ritorniamo ancora all'inizio, no? Israele credeva di essere chissà chi, sono diventato grande, ormai basto a me stesso, ricordate che l'inizio del crollo di Israele comincia con l'apogeo, quando Salomone arriva, finalmente gloriato, riconosciuto, tutto è ben a posto, tutto bello, e poi arriva la regina di Saba, dall'Oriente, per orientare, per vedere le cose belle che lui fa, eccetera. A questo punto, quando tu cominci a metterti al posto di Dio, ti puoi dire, ecco, non ho più limiti, sono arrivato. Sant'Agostino dice che quando noi diciamo stop, siamo morti, solo chi dice stop è già morto, i morti non hanno finito, no? Ut dixisti satis, quando tu hai detto stop, sei morto, perisci, siamo sempre lì. Quando tu ti lasci, tu dai, hai la sicurezza nelle cose che hai, non nei doni che hai ricevuto e in quello che lui ti ha trasformato e che ti vuole. E quindi arriverai anche tu a vagare in un deserto senza strada. Ti troverai quindi smarrito, perduto. Egli, l'abbiamo già visto, no? Poi, e solleva il povero dalla umiliazione. Vedete che il capovolgimento, il ricco, patatracchete, cade, il povero invece viene sollevato, il povero era schiacciato, notate bene, il povero è Rion, non è il non è quelli che sono gli umiliati, ma è il povero che è schiacciato dall'ingiustizia, il contadino che deve lavorare non ha neanche da mangiare perché viene sottopagato. Quindi Levion non è tanto l'altro tipo di povertà che pensate il resto di Israele, no? Che sono un popolo di umiliati, cioè sono quelli che hanno creduto negli uomini, sono invece hanno dovuto ricredersi e quindi hanno deciso di abbandonarsi a Dio, e dunque sono altri tipi di poveri. Questi invece no, sono quelli che lavorano con le loro mani, ma questo non basta niente, perché sono quelli che ti sfruttano, non ti pagano, che ti sottopagano, eccetera. Quindi cosa fa il Signore? Il Signore rimette giustizia, li rimette al primo posto. Quelli che erano al primo posto li mette all'ultimo, no? I primi saranno gli ultimi, gli ultimi saranno i primi, quindi gli Evion. Rende come gregge le sue famiglie. Quale famiglie? Le famiglie del povero, le famiglie di chi è senza speranza. Israele, quando è senza speranza, Dio gli dice non temere. Si ricomincia da capo. Non avere paura, ricordate, siamo ancora al tema, no? Che cos'è questo per tanta gente? Il Signore che si prende cura dei figli di Adamo, cioè si prende cura del terroso, dei terrosi, di quelli che apparentemente non hanno speranza. Dio è così. E quindi rende come un gregge sue famiglie, cioè tutte le famiglie del popolo di Israele. E quindi vediamo la conclusione. La conclusione è: impara, vedi di imparare. Guarda che tutto questo deve essere una lezione. Tu che leggi questo salmo, che lo preghi, ringrazia il Signore, perché se hai capito tutto questo, ti verranno evitate tante sofferenze. Ti renderai conto che anche tutto quello che hai vissuto è una grazia per portarti alla conversione. E quindi tu che credevi di essere qualcuno, sappi che è proprio quando hai toccato con mano la tua povertà che hai capito chi è Dio e come Lui è capace di ribaltare tutto. Quindi vedono, non è vedano, vedono i retti e gioiscono. E ogni iniquità chiuse la bocca di essa, cioè la propria bocca, no? La bocca di essa, cioè non è il malvagio, ma è l'iniquità stessa, l'iniquità, cioè il male dilagante che sembra accusarti, ebbene Dio gli chiude la bocca. Lei viene per puntare il dito contro di te, per metterti nella condizione di depressione, di stanchezza, di scoraggiamento, ebbene Dio blocca, chiude la bocca dell'iniquità. In fondo è, come dire, l'iniquo, no? Il demonio, colui che viene ad accusarti, ricordate l'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusa gli eletti di Dio giorno e notte, guarda, vedi, guarda come è andata a finire, tu fidati del Signore, vedi che fregatura, no? E poi la conclusione, chi è saggio anche custodisce queste cose. Quindi se sei davvero saggio, custodisci queste cose. Cioè tienile nel cuore, ricordate, il verbo custodire è il verbo che vuol dire tenere dentro come un tesoro, non lasciartele rubare queste cose, no? E dunque prenditi cura di quello che ti è stato detto, fa che non scorra via, che non scivoli via come l'acqua sulle penne dell'anitra, fa che non perdere di vista, questo è un grande insegnamento, non dimenticare, ricordate anche il libro del Deuteronomio, non dimenticare, ricorda Israele, ricorda, cioè porta nel cuore, custodisci tutto questo, il verbo è shamar, che è proprio il verbo del custodire, ricordate che shomerim sono i giudici, cioè coloro che custodiscono la fede di Israele, devono custodirla, no? Quindi custodisce queste cose e comprendono, quindi chi è saggio fa, custodisce e comprendono la bontà di Yahweh, bontà ancora una volta la Hesed, cioè quando uno guarda queste cose, guarda ciò che è accaduto, dice davvero Dio è grande, davvero siamo di fronte a qualcosa che ci supera continuamente e dunque nasce la riconoscenza, la lode, la gioia, la consolazione, Dio non mi abbandona, Dio si prende cura di me, Dio è sempre accanto a me, è veramente c'è la hesed di Dio, questa tenerezza, bontà, amore, consolazione, che sono tutti gli atteggiamenti e le virtù di una madre e di un padre, no? Questa capacità di venire incontro a chi soffre e di dargli davvero la consolazione. Il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione, ricordate San Paolo, e il Dio di ogni consolazione sia sempre con voi. Potete leggere l'inizio della seconda lettera ai Corinzi, dove per ben 7 volte, in pochi, mi pare in 3 versetti, c'è consolare, consolazione, consolazione, consolare, con cui sono consolato, c'è tutta questa consolazione. Era un momento di difficoltà e Paolo parla di consolazione, il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione. E penso che anche noi, guardando, rivedendo, rileggendo soprattutto quest'ultima parte, possiamo anche lì far passare la nostra vita, no? E domandarci davvero cosa ho imparato dalle tante traversie, da tante cose, qual è l'insegnamento, quale preghiera di lode posso fare al Signore, in che maniera anch'io posso esprimere tutta la mia riconoscenza per ciò che io non ho mai meritato, che Lui invece mi ha dato, perché Lui non è come me. Perché Lui mi sorprende sempre, per fortuna, non mi ripaga della stessa moneta, cioè perché basta il male che abbiamo fatto noi e che poi ci cade addosso, quindi non c'è bisogno, Dio non ha tempo da perdere per castigarci, perché siamo abilissimi a castigarci da soli, ogni volta che la facciamo qualche stupidaggine poi ci cade addosso e dunque alla fine prima o poi si paga, no? C'è una... lavoro teatrale di Shakespeare che dice misura su misura, il titolo è misura su misura, cioè ricordati che tutto quello che hai fatto, no? Il male esce da te, dal giro del mondo torna indietro e ti colpisce qui, quindi è sempre una specie di boomerang, sì, un po' quella che viene chiamata la nemesi storica, né? Nelle opere del Carducci. Bene, possiamo adesso pregare quest'ultima parte e poi continuare a pregarla davanti all'Eucaristia. Egli mandò, cambiò i fiumi in deserto, le sorgenti d'acqua in terra arida, il terreno fertile in salsedine, a causa della malizia dei suoi abitanti. Ma poi cambiò il deserto in distese d'acqua, e il terreno bruciato in sorgenti d'acqua. Là fece abitare gli affamati, ed essi eressero una città abitabile. Seminarono campi, piantarono vigne, che produssero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono, e non lasciò diminuire il loro bestiame. Ma poi diminuirono, furono abbattuti dall'oppressione, dalla sventura, del dolore. Colui che getta il disprezzo sui principi li fece vagare in un deserto senza piste. ma risollevò l'indigente dall'oppressione e come un gregge rese le sue famiglie. Vedano i giusti e gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la fedeltà di Yahweh.